Buonasera. E un grande abbraccio a Mantova. Siccome mi chiamo Virgili, sa che qualche ascendente non sia mantovano, ne sarei onorata. E dunque, ringrazio tutti quanti sono intervenuti e naturalmente chi mi ha invitata a condividere questo banchetto d'arte, perché l'icona che è stata presentata è molto ricca. A me sembra che l'artista sia stata molto umile nel farne una sorta di lettura così introduttiva, perché mi sembra che contenga tanti significati e tante suggestioni, ma soprattutto quella cromatica. Trattandosi di un'opera, diciamo così, d'arte visiva, c'è il colore, e i colori sono già molto eloquenti, vero? Lei non ne ha parlato, però ne parlo io, facciamo il contrario, perché lei ha parlato giustamente, no, dei messaggi che vengono fuori. E invece a me è sembrato molto, no, accattivante così l'idea appunto della nostra Martina di dipingere, diciamo, queste donne appunto che si dicono le donne che non hanno un nome nei Vangeli. Ma prima di tutto perché chi non ha un nome appunto almeno deve avere un colore. Non avere un nome significa, insomma, oggi chi non ha un nome, ecco, ma chi non ha un nome oggi? Così io che sono stata tante volte in Brasile posso rispondere, non hanno un nome i bambini che vengono venduti a pezzi nel mondo, nel caso degli organi. Quindi chi non ha un nome, non è uno scherzo non avere un nome, significa non esistere in un certo senso, cioè non esistere all'anagrafe è un bel peso, perché poi puoi sparire e nessuno può denunciare questo fatto. Così, prima cosa che mi viene in mente, non vorrei cominciare con i pugni nello stomaco stasera, però ecco, per dire, no, chi è che non ha un nome. Ma c'è una cosa che va invece a interpretare il mondo antico, perché con i Vangeli siamo comunque col mondo antico, siamo agli inizi, diciamo, della nostra era. Ma i Vangeli poi sono, secondo, no, il biblista, diciamo, sono delle citazioni esplicite quando sono esplicite, no? Come disse il profeta Isaia, o come è scritto nel profeta Isaia, quella è una citazione esplicita, ma anche una grande citazione implicita delle scritture antiche di Israele. Quindi se già i Vangeli sono stati, diciamo, prodotti nel primo secolo dopo Cristo, ma essi però hanno un linguaggio che veicola un tempo ancora più antico, in cui il nome era importantissimo. Senza nome non c'era, i latini dicevano nomen omen, cioè un nome, un destino, una... La Bibbia, direi, no, qualcosa di molto simile. Un nome, anche se nel significato latino c'è un po' di casualità, c'è un po' anche di destino, in senso proprio il fato, cioè la fortuna di una persona, no? Nel nome la fortuna. Ma nel mondo biblico invece, dove non c'è fortuna, in effetti, cioè non c'è caso, non esiste il caso nel mondo biblico, lì invece il nome è una vocazione, sì, perché no, è proprio una vocazione. Mosè, per esempio, ha un nome che diremmo a Roma è tutto un programma. Salvato dalle acque, ma anche salvatore dalle acque. Mosè è il grande ostetrico, ci avete pensato mai, del popolo di Israele? Perché lo tira fuori, qui c'è un professore biblico molto conosciuto a Camaldoli, ma anche a Gianisca, che fece la sua tesi proprio sul passaggio del mare, e l'ha paragonato, questo passaggio del mare del libro dell'Esodo, l'ha paragonato alla nascita. Del resto il mare era rosso, appunto, era il sangue, insomma, tutti nasciamo dal sangue, il ventre, le acque amniotiche, quindi il mar rosso è il simbolo proprio o la metafora forse se preferite, comunque insomma, quindi questo Mosè è salvato lui dalle acque, sappiamo perché, la figlia del faraone, per lui che stava, eccetera, eccetera, lo sentì, poi lo vide, ma anche lui salva questo popolo dalle acque così. Abramo, un altro nome, no, che dice tutto, dice il destino, è il padre del popolo, il proto patriarca, poi sarà il padre di tutti i popoli. Yeshua, no? Yeshua, Yeshua è un nome importante perché è Giosuè, ma Gesù prenderà la versione amarica di questo, amarica, scusate, adesso con l'Africa passiamo alla aramaica del nome ebraico, e quindi lui pure è il Salvatore. Il Salvatore. Giosuè è stato quello che ha portato infatti il popolo dentro la terra promessa. Mosè non ci è arrivato, sapete, no? Ce l'ha accompagnato per 40 anni, però poi Mosè non entrò, ma entrò Giosuè, che insieme a Caleb, no, sono gli unici superstiti dall'Egitto, perché tutto il popolo morì purtroppo nei 40 anni nel deserto. Chi giunse nella terra promessa? I figli e i nipoti giunsero, ma la generazione uscita dall'Esodo non ci arrivò nella terra promessa, neanche Mosè, né sua sorella né suo fratello, pensate un po', tutti e tre, i figli, diciamo, i discendenti di Levi, i grandi condottieri di questo popolo, vabbè, però con Gesù, quindi, no, allora, come Giosuè condusse questo popolo dentro la terra promessa, così Gesù conduce dentro un'altra terra promessa, che può essere il regno di Dio. Ma questo è solo per fare un esempio, per dire l'importanza dei nomi. Lella ha detto, Gesù ha chiamato donne e uomini, però Lella ti devo contraddire, perché Gesù non ha chiamato le donne, non le ha chiamate, nel senso che mentre per... poi la chiamata, il modo in cui lo dicevi tu certamente vale, però c'è una differenza, nel senso che Gesù chiama proprio, non è un errore che lei ha fatto, cioè, cercate di capire, no, è per dire che gli apostoli sono stati chiamati da Gesù, perché lui va, prende, li chiama e gli dà un compito ben preciso. Le donne non ci sono, almeno fino a quando Gesù risorge, non c'è nessun mandato che Gesù dà alle donne, quindi, e non c'è una chiamata, però tranquilla Lella, io dico, faccio subito questa, spezzo subito questa lancia, no, perché la differenza è importante. Le donne e gli uomini nel Primo Testamento, così nel Nuovo Testamento, nel rapporto con Gesù, non sono uguali, perché? Perché le storie sono diverse, il rapporto che Gesù ha con le donne è molto diverso da quello che ha con gli uomini, quindi si rivela, allora, sul nome, visto, no, mi ha intrigato molto quest'icona, che adesso, guarda Martina, diventerà famosa almeno in tutti i posti dove io vado, e sono molti, è intrigante perché, proprio questo fatto, perché per queste donne senza nome, perché appunto, allora, ritorniamo agli apostoli, gli apostoli, lo sapete, erano 12, tutti, cioè i sinottici, hanno ben un elenco quasi notarile dei nomi, cioè che avessero dei nomi è molto importante, capite? Cioè, quindi gli apostoli si chiamavano Andrea, Pietro, Giacomo, Giovanni, Levi, eccetera, eccetera, fino a 12, quindi ci sono i nomi. Poi ci sono anche i discepoli, per esempio il Vangelo di Luca parla di 72 discepoli che non hanno nome, però insomma, avere nome significava avere un compito preciso, perché questi apostoli, gli apostoli di Gesù, i 12, chiamiamoli, perché poi possiamo anche definire apostoli altre persone, però i 12 hanno un nome, hanno una chiamata, Gesù li chiama a fare che, e poi hanno anche una missione, perché una vocazione è per una missione. Questa missione era, cioè, seguitemi, quindi questa è la sequela, il compito, no? La vocazione è alla sequela, poi la missione è a fare che cosa? Ad annunciare il regno di Dio, cioè a fare le stesse cose che faceva Gesù. In che modo? Guarendo, scacciando i demoni, guarendo dalle malattie e annunciando il regno di Dio. Questo facevano. Quindi facevano le stesse cose che faceva Gesù. Allora, questo per dire quanto fossero importanti i nomi. Erano talmente importanti che, intanto, La mattina ha messo anche tre donne con tre nomi, però col nome, perché ha messo la Maria di Magdala in mezzo, che il nome ce l'ha, e poi come? E poi ha messo anche Marta e Maria, che loro ce l'hanno il nome, ma è molto importante che ce l'abbiano. Perché? Perché indica tutta una vocazione che si ha. Io volevo semplicemente sottolineare questo. Maria, cioè Maria è un nome, qui c'era una Maria a pranzo con me, è un nome che è Miriam, quindi è la sorella di Mosè, ma la sorella di Mosè ha salvato la vita a Mosè, perché la sorella di Mosè ha fatto da tramite, quindi vi prego di ricordare Esodo 2 che c'è sotto, ha fatto da tramite tra chi? Tra la madre adottiva e la madre naturale di Mosè. Se non ci fosse stata Miriam, è veramente un personaggio centrale nella storia della salvezza di Israele. Miriam, pensate un po' alla sorella di Mosè. Ecco perché, e poi naturalmente il suo nome porta dentro le acque, è la donna, perché la donna è acqua, è la donna, no, appunto, è liquido, ed è anche acqua amara, cioè liquido proprio amniotico, che è amaro, che non è dolce, perché no, da queste acque amare nasce la vita. E c'è tutta una teoria su Miriam, se volete, da dove nasce, da quante donne nasce Mosè? Almeno da tre. Nasce da Yochebed, che è Dio, no? Gloria di Dio, che sarebbe la madre, pare si chiamava così, Yochebed, che nel testo di Esodo 2 non viene citata, è anonima, però lei è la madre naturale che vede la bellezza di questo figlio, poi no, lo tiene nascosto finché può e poi però lo deve per forza, diciamo, mettere. Non c'è spero, vi ricordate questa scena? La figlia, quindi questa è una madre, ma poi c'è anche la figlia di Faraone, la quale per diventare madre di Mosè rischia la vita. Yochebed rischia la vita, la madre naturale, a tenere Mosè. Sì. Perché? Perché sapete che c'era il decreto, e quindi bisogna uccidere i figli maschi. La madre lo tiene nascosto e rischia la vita, ma anche la figlia di Faraone rischia la vita, perché la figlia di Faraone trasgredisce che cosa? Una legge di suo padre, se era la figlia di Faraone, per poter tenere il figlio degli ebrei, dice un figlio degli ebrei. E poi c'è Miriam, la quale custodisce il destino di suo fratello guardandolo da lontano. Questa è una cosa, guardavano da lontano. Brava, cioè che ci è arrivata già, seguivano da lontano. Chi sono? Le donne di Gesù, le uniche che seguono Gesù fino alla fine. Già basterebbe per riabilitare le donne, basterebbe questo, ma però adesso andiamo avanti, perché è veramente molto affascinante, no, il cammino che noi possiamo fare. Allora, per dire Miriam e le Marie, ci sono almeno tre di Marie, non solo tre, ma diciamo, va, accontentiamoci, la Maria la madre, la Maria di Magdala, che è la madre del Gesù risorto. È stato fatto, cioè adesso cito a memoria degli studi, naturalmente non mi metto a citare, però la figura di Maria di Magdala, che sta alla fine, no? Diciamo, all'inizio c'è Maria di Nazareth, la madre del Vangelo di Luca, e quindi sarebbe la madre del corpo di Gesù, del Gesù uomo. Ma Maria di Magdala è quella che davanti alla tomba vuota, quindi tomba vuota, è una grande metafora di un grembo, no? Vuoto. Lei che fa? Giovanni 20, si ferma là davanti finché non arriva qualcuno, e cioè lei piange, e finché non vede, poi alla fine Gesù verrà fuori, compare meglio, no? Vicino a lei come nelle vestigia di un giardiniere, però lei è come se scavasse, se voi leggete con attenzione, come se scavasse da questo grembo che è la tomba, scavasse il Gesù risorto, potente la figura di Maria di Magdala, al punto che noi abbiamo scritto in quel profumo di donna che è l'appendice, quindi una sintesi un po', no, di quello che le donne hanno dato come messaggio nei Vangeli, abbiamo detto che prima viene Maria di Magdala e poi viene Maria di Nazareth, perché i Vangeli cominciano dalla fine, dal Signore risorto, no? E poi naturalmente, sì, vabbè, però non voglio confondervi le idee. Ma poi c'è un'altra Maria, che è quella che lei appunto ha citato, la Maria di Betania. La Maria di Betania nel Vangelo di Giovanni è quella donna, sorella di Marta, che quando il fratello era morto, siamo nel capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, lei se ne stava, cioè se ne stava in casa e piangeva, se vi ricordate, insieme a tutti i giudei, perché ormai no, erano passati, i tre giorni erano passati, questo era il quarto giorno, quindi insomma ormai non c'era più speranza, piangevano, già stavano cominciando, facevano il lutto. Quando arriva Gesù, lei va da Gesù e piange, no? Piange lei, piangevano tutti i giudei, a un certo punto anche Gesù piange. Questa è Maria. Maria fa piangere Gesù. E Gesù, piangendo, poi che fa? È come se prega il Padre, chiama il Padre e poi dice a Lazzaro, vieni fuori. L'amore di questa Maria ha contagiato il cuore di Gesù, e lì Giovanni molte volte dice perché lo amava, come lo amava, come lo amava. Le donne hanno scavato Gesù, l'hanno scavato, ce l'hanno anche rivelato, l'hanno partorito e gli hanno dato un nome, anche quelle senza nome. Allora, concludo sul nome, no? Perché abbiamo parlato adesso di Maria con il nome, ma concludo sul nome dicendo questo, che tanto era importante avere un nome, che Luca, che è il Vangelo delle donne, unicamente in tutti i quattro i Vangeli, che fa, al capitolo 8, parla esplicitamente, quindi siccome lui è uno storiografo, quindi vuole documentare molto con precisione, di tre donne, appunto, dice c'erano tre donne che stavano con lui e stavano, quindi lo seguivano, ma proprio vivevano insieme, cioè voglio dire, la vita pubblica di Gesù è stata anche insieme alle donne, e lui, non solo quindi agli apostoli, a quelli che lui aveva chiamato, ma anche a queste donne. Queste donne infatti sono Maria di Maddala, appunto, Giovanna moglie di Cusa e Susanna, le tre donne. Non è un caso che Luca proprio scrivesse i loro nomi, anzi è il contrario, perché subito dopo poi ci sarà nel capitolo 9 la missione dei dodici. Quindi possiamo dire così, secondo il Vangelo di Luca, che Luca ci tiene a dire che le donne avessero comunque, diciamo così, un'autorevolezza al seguito di Gesù, perché 12 erano gli apostoli e c'erano i loro nomi, ma 3 erano le donne, e queste 3 pure avevano i loro nomi, quindi non per nulla così. Bene, a partire, però volevo concludere un attimo e poi parto con questa piccola maratona cromatica, diciamo, cerco di fare un'altra icona, ma non sarà bella come questa, però insomma, con i colori, abbinando i colori a queste donne senza nome. Diciamo cercando di dipingerle con questi colori, ma le donne non sono state chiamate da Gesù. Io dico sempre questo, lo dico anche adesso, perché sono talmente sveglie che ci andavano da sole dietro a Gesù. Un po' è una battuta, mi scuseranno i signori in sala, però non è un po' una battuta, però un po' voglio dire, è che le donne hanno, tuttavia, purtroppo, siccome non sono state nel numero dei dodici, nella tradizione, questa cosa va detta, perché stiamo qui, nella tradizione poi le donne sono diventate secondarie, è rimasta solo la madre, praticamente. Perché Maria di Maddala è abbastanza, purtroppo sì, cioè la donna è Maria, la Vergine, la docile, e poi sulla docilità di Maria c'è da dire molto, vero? Come su quella delle suore, insomma, non sto scherzando, no, nel senso che è docile, ma anche
docibilità.
Sì, esatto. Cioè, è stata trasgressiva al massimo, perché avere il coraggio di dire di sì a un programma che non era previsto nella sua vita, perché lei era già sposata praticamente, mancavano solo le nozze, già tutto l'aspetto formale, diciamo, del matrimonio c'era già, quindi lei era una possibile adultera, quindi condannata, diciamo, alla lapidazione eventualmente, o candidata, quindi insomma una donna, tra l'altro una donna che ha avuto il coraggio di fare delle domande all'angelo, lui che si fa le domande all'angelo, beh il sacerdote poteva fare le domande, Zaccaria, ma una donna, una ragazza a fare le domande, ci sono tre piccoli discorsi, se voi ci tornate al capitolo primo del Vangelo di Luca, alla Nuncio a Maria, tre discorsetti ha dovuto fare l'angelo per convincerla. Si è convinta quando l'angelo le ha detto, guarda che anche Elisabetta, quando le ha detto, guarda, c'è una sororità, non sei da sola. E quindi lei ha detto, eccomi, va bene, ok, io ci sto, no, adesso dico così, no, però davvero è rimasta la madre, la Maddalena è diventata la Maddalena, una Maddalena, e ha ragione Enzo Bianchi quando dice, al di là di Maria le donne, poi le Vangeli sono diventate tutte prostitute, disse Enzo Bianchi questa volta, ma poi non è vero, perché anche la Maria di Maddala, c'è stata una sovrapposizione tra questa Maria, tra la Maria di Maddala e la peccatrice di Luca, capitolo 7, 36 seguenti, ma nella tradizione c'è stata, però non è detto, perché Maria, di Maria di Maddala, Luca appunto dice, al capitolo 8, che con il testo che vi citavo, dice, da cui erano stati sette demoni, ma non è detto che i demoni, voglio dire, fossero quelli della prostituzione, quindi non è detto che Maria di Maddala, ma per dire, no, e poi va bene tutte, ma questo è, allora, tornando quindi alla, a queste donne anonime, noi, la mia tesi è questa, no? Prima di cominciare a dipingere questa grande icona, dunque la mia tesi è questa, è che le donne, prima di tutto, sono state come degli incontri fondamentali per Gesù, ecco, Gesù magari, ecco, non è andato a chiamarle, ma le ha incontrate tantissime, con i nomi e senza i nomi, non solo, le donne sono state maestre, la peccatrice di Luca, testo che citavo, se voi andate a vedere, Gesù, Gesù stesso la fa diventare la maestra di Simone il fariseo. Quando dice a Simone il fariseo, vedi questa donna, costringe, quella stava ai piedi, e Simone sarà stato su un triclinio, non so, comunque insomma sempre più in alto, l'ospite attivo, no? Quello che aveva invitato a pranzo, e no, dice, aveva visto ma non aveva guardato naturalmente quell'indecenza, diciamo, no? Di questa donna che stava ai piedi, eccetera, ma Gesù lo costringe a guardare quella donna, quindi Gesù mette in cattedra i piedi, lo scarto, è bello quello che ha detto il Papa ieri, ecco, queste donne, pensavo, sono tutte scarti, volendo chiamarle col linguaggio di Papa Francesco, queste donne che adesso andiamo a vedere, ma questa qui non c'è, no? Non ce l'era messa, là, però anche questa non aveva un nome, ma non fa niente, non è un problema, ma lei, capite, cioè, chi può insegnare, chi sta in basso insegna, la rivoluzione copernicana portata da Gesù, per cui le cattedre sono i piedi delle persone, stanno lì ai piedi, e sono veramente, no? Queste persone scartate, le fa, cioè, come dire, sono specialmente presiedute dalle donne. Quindi possiamo dire che il Vangelo è messaggiato dalle donne, con un termine che usano molto i nostri figli, usano anche noi. D'accordo? Quando, e concludo con quel quadretto di Luca, no? Cioè, quando dice, vedi Simone, tu, quando io sono venuto a casa tua, non mi hai dato l'acqua, no? Per le abluzioni, quindi per lavare. Lei, da quando io sono venuto, non smette di lavare i piedi con le sue lacrime. Quindi, e poi anche le altre due semplificazioni, quella donna svela a chi, al supponente fariseo, che pensa di aver, naturalmente, no, essere perfetto nell'osservanza della legge, come lui non avesse osservato la legge. È un capolavoro. Queste sono le donne, quindi prepariamoci. Perché veramente, guarda, io le divido un po' in tre categorie, diciamo, e poi dopo passiamo subito ai colori. Allora, le prime due donne che voglio dipingere sono diciamo colorate di nero, e queste donne vengono incontrate per caso, punto interrogativo, può darsi che una delle due, sono due dipinte di nero, può darsi che una, o almeno noi possiamo pensare che fosse per caso, la samaritana, Gesù forse l'ha incontrata per caso, Dunque, nero, però i colori sono miei, quindi non so, poi dopo, naturalmente, no, legati al messaggio che io voglio dare. E un altro motivo per cui Gesù incontra appunto le donne, perché le donne gli vengono consegnate, perché lui le giudichi. Eh sì, ecco, questo sì, questo che cosa dimostra? Che la società in cui Gesù si muove è, se non maschilista, perché è un termine moderno, però è anche un termine che potrebbe irritare qualcuno, androcentrica, questo è poco ma certo. Perché? Perché le donne vengono consegnate a Gesù, ci sono degli uomini che consegnano una donna. E consegnare perché, anche nel caso, no, che dicevamo della peccatrice di Luca, anche lì, quando il fariseo vede che questa donna tocca Gesù e lo fa mentre Gesù sta mangiando, e quindi lo contamina tutto toccandogli i piedi, e quindi Gesù contamina poi a sua volta prendendo cibo dal desco comune, perché tutti mangiavano un unico piatto, diciamo così, lui contaminava tutta la mensa, che fa il fariseo? Il fariseo dà subito un giudizio e dice: non è un profeta, perché se sapesse, se fosse un profeta, saprebbe che donna è quella che lo sta toccando e le avrebbe dato un calcio, insomma, ecco, l'avrebbe mandata via, scusate, ma è proprio così, come dire, non si sarebbe fatto toccare. Quindi il fariseo fa giudice Gesù, lui giudica naturalmente poi Gesù, però se Gesù è un profeta a sua volta deve giudicare. Quindi ecco, io voglio cominciare proprio dall'adultera di Giovanni 8. L'adultera di Giovanni 8 che cosa rappresenta? Perché intanto il colore è nero, sia l'adultera sia la samaritana, quindi siamo sempre in Giovanni capitolo 8 e capitolo 4. Capitolo 8 noi abbiamo questo caso di una donna consegnata a Gesù, che ci mostra prima di tutto da chi? Da uomini, da quelli che sono i fedeli alla legge, naturalmente, e consegnata a Gesù per una questione di legge. Quindi noi, vedendo questa donna sicuramente strattonata, spinta, forse neanche toccata con le mani, perché era maledetta, cioè era maledetta, veramente, era condannata a morte, o comunque si doveva condannare a morte, il tema era questo, quindi guardate, il condannato a morte è un maledetto, cioè voglio dire, si può toccare. Quindi va bene, ecco, quindi immaginiamo, no, questa povera donna che arriva sulla scena. In un giorno, su una scena, tra l'altro, noi siamo proprio in Gerusalemme, siamo in una zona sacra, perché è la festa delle capanne. È una festa piena di gioia, perché? Perché le capanne, lasciamo stare tutti i vari significati della festa delle capanne, ce n'è uno che però noi vogliamo ricordare. Ricorda proprio che cosa? Il riscatto dell'esodo, il cammino dell'esodo, e quindi la liberazione e la festa. Per chi? Per tutto il popolo, per tutto il popolo. Ma c'è una donna che non può festeggiare. Non può festeggiare perché? Perché naturalmente la legge la condanna. Quindi come viene sulla scena questo colore nero? E perché il colore nero? Perché il colore nero, come Martina ci insegna, è un colore senza colori, perché è l'assenza dei colori. Quindi questa donna è lo scarto per antonomasia. Cioè, è qualcuno che non c'è, è l'assenza dei colori. Ma chi rende? Chi rende? Qual è l'ente, il soggetto, la volontà che c'è dietro? Chi può rendere una donna assenza di colore, quindi senza vita, che non esiste più, deve essere spenta, cancellata, buttata via? La legge, la legge degli uomini. E sì, perché? Perché questi, la legge degli uomini che discriminava tra uomini e donne, che discriminava tra uomini e donne. Poi adesso lo spieghiamo, però voi conoscete benissimo questo testo, no? Alla fine Gesù dice: chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. Questa è la grande rivoluzione di Gesù, cioè Gesù, come dire, rimette uomini e donne su un piano orizzontale, o meglio, mette per la prima volta uomini e donne su un piano orizzontale, almeno nel Vangelo di Giovanni, di fronte alla legge. Mi spiego, la legge non era uguale per tutti, Scusate, è la prima volta che lo dico, mi spiace un po' per la legge di Mosè, parliamo della legge di Mosè, ma la legge non è uguale per tutti, soprattutto non è uguale per i maschi e per le femmine. Perché, per esempio, la legge che regolava il matrimonio, qui si parla di un'adultera, era uguale per uomini e donne? No. Il ripudio è un istituto legale, diciamo, della legge, no? Allora, il ripudio non è della donna, la donna non può ripudiare il marito, perché? Perché non è un soggetto alla pari col marito nel matrimonio. Il matrimonio, l'istituzione, diciamo, matrimoniale ebraica, qual è? È questa, che un uomo prende una donna, deve pagare anche, c'è un prezzo che deve essere dato, e poi naturalmente è sua, è una sua proprietà, lui ne può disporre quando volesse, per qualsiasi motivo, guardate, il primo naturalmente è la sterilità, guardate che la sterilità, scusate ma io mi sento di dire questo stasera qui insieme a voi perché vedo da tanta attenzione, vi ricordate Elisabetta? Allora, capite? Cioè, questi erano anziani, cioè dobbiamo entrare nei testi, dobbiamo capire che appartengono a un mondo antico, che non è tutto rose e fiori, non è che i Vangeli li possiamo leggere così. Gesù è stato un grande, davvero uomo moderno, rivoluzionario, perché ha spezzato una lancia a favore delle donne, a favore delle donne. Anche quel capitolo 19 di Matteo, sul discorso del divorzio o del ripudio, no? Il problema erano le donne, perché lì sono andati e hanno detto, ma quando è che si può ripudiare o non si può ripudiare una moglie? Ed ecco che lui ha detto, ma no, l'uomo non separi ciò che Dio ha unito. Lì l'ha detto Gesù. Perché? Perché chi poteva essere buttata fuori di casa da un momento all'altro? Solo lei, mica lui. Oggi purtroppo magari anche è il contrario, poveri uomini, le mogli oggi, la legge forse è ingiusta anche nei confronti dei mariti, no? Viene in mente pure questo, ma questo pure non è giusto, nel senso anche economico. Ma queste donne, avevo citato Elisabetta, allora, no, siamo all'inizio del Vangelo di Luca, vi ricordate, versetto 5-6, no? Allora, lì c'è Zaccaria, che è il sacerdote, il primo quadro del Vangelo di Luca, e sua moglie Elisabetta. Allora loro erano leviti, erano giusti, quindi osservavano la legge, e però, dice, non avevano figli. Ed erano però anziani, quindi ormai è. Perché non avevano figli? Vi ricordate come dice? Perché Elisabetta era sterile. La sterilità ricadeva tutta sulla donna, anche per ragioni, se permettete, cioè scientifiche, diciamo, non sapevano che dipendesse dall'uomo. L'uomo generava figli, era l'uomo che generava figli, la donna ripartoriva. Se il parto non c'era, loro vedevano che il seme scendeva, insomma, no, il seme c'era e c'è poco da fare. Quindi se era la macchina femminile che non funzionava, scusatemi, ma la legge era questa, la legge è tremenda contro le donne. Compresa quella dell'adulterio, non ne parliamo, perché vedete, l'adultera, qui c'è un fatto, no, che ci colpisce, ma gli adulteri, cioè tutta una legge sull'adultera, l'adultera deve essere, sapete com'è che funziona l'adultera? Pensate quella povera Maria, che fine avrebbe dovuto fare secondo il libro del Levitico? Allora, se un uomo prendeva, perché lei, il giorno in cui, no, poi dopo fossero avvenute le nozze, Maria, torniamo un attimo a Maria, lei sarebbe stata incinta. Quindi, allora, il marito che avesse trovato la moglie non vergine, sapete che dice il Levitico, poi dietro pagine, guardate, illeggibili per noi, nel senso che è molto dura, la prende, perché lì c'era tutto, no, il bando famoso, tutto diventava pubblico, la prende, la rimanda a suo padre, riprende indietro, anzi no, mi sembra che dovesse pagare molto di più del prezzo che aveva avuto, che aveva dato, e poi il padre la doveva consegnare al villaggio e la dovevano lapidare i vicini di casa, diciamo. Questa era, guardate che questa era la donna che non fosse trovata vergine, quindi nel caso di Maria scattava questo tipo di sanzione, diciamo. L'adultera, vedete qui, no? Ma insomma ci sono casi nella legge in cui però gli adulteri sono due. Cioè, l'adultero e l'adultera, ma qui viene portata solo la donna adultera, la quale diventava adultera, ma non per sua volontà, perché qualcuno comunque la prendeva. Dopo, certo, cioè, se lei stava in campagna, magari ha gridato, nessuno l'ha potuto, c'erano delle attenuanti, però sono poche parole. Che cos'è questa donna? Che cos'è l'incontro con questa donna? Che dice? Questa è una donna, diciamo così, scomunicata ingiustamente dalla giusta legge. Ci pone il tema della legge, E noi abbiamo anche un diritto canonico, anche il diritto canonico. Ci dobbiamo dire, la legge, guardate, la legge, dice Paolo, la lettera ai Romani, è santa, buona e giusta. Noi non diciamo che la legge non sia santa, buona e giusta, è la parola che Dio dà, ma nell'applicazione rivela delle mostruosità, delle mostruosità. Ecco perché Gesù a un certo punto che cosa dice? Quando dice chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra, come dire, e i vostri di peccati? Troppo facile portare, no, il peccato dell'altro, perché la legge anche, come dire, che è stata scritta, vi avvantaggia, avvantaggiava gli uomini e avvantaggiava quegli uomini specifici, e quindi, come dire, invita questi uomini a fare una lettura più completa della legge, d'accordo? Ad andare proprio a ciò che stava a monte della legge e a riconoscere che cosa? Che la legge comunque non dava la vita, la legge condannava a morte. Guardate, questo è un tema che noi in fondo abbiamo affrontato come chiesa, non parlo per i cattolici, come chiesa cattolica abbiamo affrontato con il sinodo. Oggi su Avvenire c'era una lettera, mi pare che ha fatto una sorta di sintesi, il vescovo Semeraro, il vescovo di Albano, e lui proprio il titolo, diciamo, di Avvenire, che ho anche e qui, era proprio questo. Dunque il sinodo ha il primato della persona piuttosto che il primato della legge. Questo è il discorso. Quindi vedete questa donna che opportunità ha dato. Quindi la legge va sempre sorvegliata, e nella Bibbia, e concludo, anche nel Primo Testamento, e quindi Gesù difende l'anima della legge, per cui dice, certi poi dopo, no, per la durezza del vostro cuore Mosè Mosè, no, vi ha dato queste cose. Quindi questa è la critica feroce che Gesù porta e che salva questa donna, restituendo alla legge la sua giustizia. Quindi un'altra cosa molto importante che ci dice questa pagina, che la legge è diritto nella Bibbia, ma non è giustizia. È importante che ci sia una legge, è importante che ci sia il diritto, ma vuole a dire che diritto e giustizia siano la stessa cosa? Perché? Perché quando non c'è la siccità è giusto pagare le tasse. Ed è giusto che ci sia una legge che preveda che si paghino le tasse. Un esempio, Amos tratta questo esempio, no? Noi oggi parliamo di tasse, sempre parliamo di tasse. Ma quando c'è la siccità in Israele, cioè quando c'è la crisi economica, quando tu non hai neanche da mangiare, la siccità funzionava così, che veniva su solo una falciatura. Cioè l'erba cresceva solo una volta, a marzo poi non cresceva più. Ma se quell'erba che cresceva a marzo era la tassa, cioè andava per il re, testualmente, cito, no, liberamente il libro di Amos, la seconda erba non veniva e il popolo moriva di fame. E questo è il discorso della legge. La legge deve custodire la vita di un popolo e non, come dire, essere invece una discriminante per cui custodisce i pochi e butta fuori gli altri, la scomunica, dico in questo senso. Cioè questa donna, quindi vedete, allora la legge, guardate, e quindi no, può far vivere, può far morire, è un'arma a doppio taglio, questa adultera è una, e quindi il nero sulla vita di questa donna, che poi appunto, no, cui Gesù alla fine non dice, guarda, ma no, guarda, tu puoi fare quello che vuoi, cioè, non dice mica questo, povera donna, chissà poi perché quella cosa era accaduta, ma anche avesse voluto farlo lei, lui, Gesù dice, d'ora in poi non peccare più. Quindi Gesù, come è scritto e sapete benissimo a memoria, no? Cioè non abolisce la legge, ma bisogna essere critici nei confronti delle leggi quando sono figlie di che cosa? Anche di equilibri di potere nella società. E il problema della donna, no? Il tema è, insomma, c'è poco da fare. Quante donne ci sono che non denunciano i loro mariti? E prendono botte, poi alla fine vediamo, è morta questa, è morta quella, è morta quell'altra, non si sapeva niente, ma non sarà stata la prima volta che quell'uomo ha mostrato di essere aggressivo. Cioè, è solo per fare un esempio, ma insomma qui. La samaritana, Oh, la Samaritana perché anche non la dipingere di nero, bellissima magari perché aveva avuto 5 mariti, era stata anche resistente a sopportarne 5 e ne aveva pure un altro che non era neanche suo marito, ma insomma il sesto, e però ne aveva avuti 5, quindi insomma si era riciclata più volte e quindi sarà stata bellissima con gli occhi neri e i capelli neri, ma coperti, non lo so. Ma, e quindi questa donna mi piace il nero, no? Perché? Perché lei va al pozzo quando nessuno ci va. Non ha colore, cioè non si vuole far vedere. Non appare, cioè è oscurata. Perché quando andavano al pozzo le donne, ci andavano appunto o la mattina o la sera, diciamo al vespro, no? Perché faceva troppo caldo andarci a mezzogiorno, le donne stavano in casa, non stavano tutti nei paesi del sud, anche forse a Palermo la gente a mezzogiorno stava dentro casa, ecco, è chiaro, e quindi questo oscuramento, no? E lei questa solitudine, il nero è il colore senza colori, è l'assenza di colori, la solitudine. È la relazione che ti colora. Non so gli artisti che cosa mi dicano, però sì. Cioè, e quindi, come dire, l'assenza di colori significa che relazione aveva questa donna? Perché si capisce che questa donna è sola? Perché Gesù a un certo punto le dice, vado avanti velocemente perché sono tante le figure, e poi se volete ci ritorniamo, ma perché a un certo punto Gesù, allora, la storia è questa, Gesù è solo e gli altri sono andati, è una scena molto suggestiva, è mezzogiorno, ora appunto speciale, e poi arriva questa donna, immaginiamo il silenzio, immaginiamo quest'ora così, solida, proprio di silenzio, e poi arriva, lei è una samaritana, Gesù non è un samaritano naturalmente, è un giudeo, e Gesù rompe quel silenzio con un imperativo, dammi da bere, ci picchia Gesù, Gesù, il Vangelo di Giovanni, è abbastanza, certe volte molto duro, la scena del Tempio, ma anche con sua madre, no? Che c'è fra me e te o donna, capitolo 2. E quindi io dico, per fortuna non era mio figlio, sennò io sarei morta. Cioè. E poi, e qui, no? Dammi da bere. Ma lei sarà stata, non lo so, no? Sì, c'è una samaritana. Di questa donna è stato messo in risalto solo, no? le relazioni con gli uomini, figuriamoci. Ma questa donna è di una saggezza infinita. Perché lei mica dà da bere subito a Gesù. C'è un braccio di ferro continuo, i livelli di è un capolavoro, come tanti capitoli di Giovanni, dei dialoghi. Ma insomma, no? Alla fine però, alla fine riesce, no? Riesce a convincerla Gesù. E Gesù rovescia la relazione con lei. All'inizio le chiede dammi da bere, le chiede. Le intima, dammi da bere, è forte questa, e poi però per convincerla che lei fosse l'assetata, e quando però lei dice dammi da bere, neanche Gesù le dà da bere, sembra, no? Proprio si rincorrono, no? E poi però lei perché non dà da bere a Gesù? Gesù le dice, quando lei dice dammi da bere finalmente, Gesù dice va a chiamare tuo marito. E lei dice, non ho marito. Ah, questa parola è molto forte. Non ho marito. E Gesù le risponde, in questo hai detto il vero. Era vero o non era vero che non aveva marito? Gesù rivela la storia di questa donna perché nel testo dice, ne hai avuti 5, infatti quello che hai non è tuo marito. Ma in questo hai detto il vero, non ho marito. E quindi questa donna, qual è la verità di questa donna? Perché questa donna è nera, non ha colore, Che dite, qual è la verità di questa donna? Gesù ha detto, in questo tu hai detto il vero. Quindi vedete, è una donna sincera, una donna che davanti a Gesù dice la verità, perché voleva coprirsi lei. Gesù è tutta felice quando lui dice, no? Lei riconosce, ma è un profeta allora. Perché mi ha detto, ricordate quando poi, no, va, mi ha detto tutto quello che ho fatto. Un piccolo inciso, il Vangelo di Giovanni La Samaritana è la prima missionaria. Lella, consolati, non saranno state chiamate, ma sono state le prime. È stata la prima anche nella missione al popolo, diciamo, ai samaritani, che erano i fratelli, insomma, separati dei giudei. E quindi lei ha detto la verità, perché è una donna sola, che non ha ricevuto amore da 5+1. Questa donna che dice che c'è una solitudine, ognuno sta solo sul cuore della terra, c'è una solitudine che va oltre la facciata. Possiamo avere istituzioni, possiamo avere tanti posti, no? Compagnia, mariti, mogli, non bastano sulla carta o in senso esteriore. Non aveva conosciuto la corrispondenza, la parola dell'anima. Nessuno l'aveva chiamata. Questo quadro, per capirlo bene, si deve contrapporre, secondo me, appunto a Gesù risorto, no? Che sembrava il giardiniere, con la Samaritana, con la Maria di Magdala. Lei quando lo riconosce? Quando lui la chiama. Questo mancava. Questo ci manca, no? Forse a qualcuno, no, spero non, spero a nessuno di voi. Però questo è il nero, no? Quando non c'è qualcuno che ti chiama, questa vocazione profonda. E vedete, quindi Gesù, le donne sì che l'ha chiamate, ma a un livello così profondo. Forse per questo le donne sono state compagne di Gesù fino alla fine, a differenza degli apostoli. Gesù gli apostoli l'ha chiamati, ma forse è stata una chiamata troppo di fuori, come si dice, perché gli apostoli non sono riusciti ad accompagnare Gesù fino alla fine, hanno mollato Gesù. Resta solo nel Vangelo di Giovanni il famoso discepolo amato, di cui non si sa il nome. Martino, devi fare un'icona su questo, dopo le 8 donne anonime, che poi sarebbero anche di più, se vuoi te ne spedisco qualche altra, ma questo è bello, perché lui è senza nome, ma è l'unico che sta presso la croce insieme alla madre. Ah, quante cose ci vengono in mente, andiamo avanti. Quindi questa donna, poi naturalmente, io dico questo, no, quella samaritana, che, ripeto quello che Alonso aveva già detto, insomma, che Gesù è il settimo ed ultimo ed unico marito di questa donna, perché la conosce sino in fondo, mi ha detto tutto quello che ho fatto, no? Che sia lui, e poi perché... Quando si è consumato qualcosa, perché questa fonte d'acqua zampillante fino alla vita eterna è stata la sete di Dio nella sete di una donna. Il dammi da bere di un figlio di Dio che ha trovato un dammi da bere nel ventre di una donna, o nel corpo di questa donna, o nella storia di questa donna, che è la sete di Dio e dell'umanità che diventa acqua. È il mistero della fede cristiana. La fede cristiana è questo grande mistero, che dalla fame viene il pane, e non dai miracoli. Dalla fame condivisa, così come dalla sete condivisa viene l'acqua. E questo è il grande miracolo. E quindi poi dopo la scena è questa, che lui non aveva più fame. Dice, ma avrà mangiato, chi avrà portato da mangiare, perché loro erano andati, ricordate che finisce così, no? Che loro tornano, lui non ha più fame, Rabbi, mangia, no, lui ha più fame, e lei butta via l'anfora, lì non ha più né fame né sete nessuno dei due. Quanto è vero, certe volte, no? Noi magari ci alimentiamo o anche iperalimentiamo, ma non troviamo mai il pane se non c'è condivisione, no? Se non c'è relazione. Si mangia male. E questo è il nero, ma c'è il verde. Io vorrei che il verde, no? Il verde era anche un colore medievale, Martina, che tu lo sai, che si metteva dentro ai calici, perché anche il colore della croce, pensate un po'. Ma nel dizionario dei simboli, che porta un po' i simboli delle varie, diciamo, culture, ma io prendo solo quello del mondo greco perché mi piace molto e lo conosco di più, ed è il colore degli occhi di Atena. che sono, ricordate il liceo? Glauchi, di un verde speciale, però tra il verde e l'azzurro, per essere precisi, il colore dell'acqua del mare Egeo. Siete stati mai giù nelle isole dell'Egeo? Che è un po' il mare, voi siete a Mantova, beh, qui il mare non c'è, ma non è il mare di Jesolo, no, no, neanche quello di Chioggia, mi raccomando, quella è un'altra cosa proprio, no, il mare, il mare di Ionio, quello ci può stare, anche forse, ancora il Gargano neanche tanto, ma il mare Mediterraneo, no? Proprio il mare tra l'azzurro, quel colore unico del mare, no? Tra l'azzurro e il verde, e comunque verde. Verde è il colore della sapienza. La sapienza per me sono queste due donne, cioè io vorrei colorare di verde la Cananea e la donna della dracma. Perché la Cananea è Tiro e Sidone, dunque sono due i testi, Matteo 15 e Marco 7, se volete leggerli, sono i testi sinottici, Luca non ce l'ha questo testo. Allora, dove si trova? Una donna fenicia, diciamo, una donna straniera, una donna Tiro e Sidone, quindi, ma chi c'è dietro alla Cananea? La Cananea è una donna straniera, a chi possiamo paragonarla? La Cananea è quella donna che quando sana passa Gesù, eccetera, Gesù guariva, lei, sono diverse persone, insomma, però andiamo, per essere sintetici, abbiamo già finito il tempo, lei che cosa chiede appunto? Chiede o la guarigione per la sua figlioletta, no? Oppure chiede proprio un intervento, diciamo, di Gesù, no? E Gesù dice di no, perché Gesù dice: ma non è bene prendere il pane dalla bocca o dai figli o dei figli e darlo ai cagnolini. Cioè Gesù che cosa dice? Io sono venuto per Israele, diciamo, no? Sono venuto per il popolo di Israele. Quindi adesso tu sei una cananea, sei una straniera, la paragona ai cagnolini, come dire, non è proprio felice come paragone da parte di Gesù, ma insomma bisogna perdonarglielo anche qualcosa a Gesù, lo perdoniamo perché poi Gesù, dico così per rendere vivace, no, la cosa, ma questa cananea seduce Gesù, perché c'è una discussione proprio, e colpisce, perché veramente ha un'impudenza rara. Perché lei dice, però risponde proprio a Gesù e dice: ma anche i cagnolini mangiano quello che cade dalla mensa dei loro padroni. Mostra di avere un ragionamento, diciamo, ulteriore rispetto a quello di Gesù. Non dice: signore, non è giusto, noi certe volte non siamo ideologici e diciamo: non è giusto, tutti devono avere la stessa parte. Ma no, anzi, i Vangeli sono proprio testi, tutta la Bibbia, che ci insegnano a distinguere piuttosto. È vero, Gesù è venuto dalle pecore perdute della casa di Israele, però poi anche per gli altri, evidentemente. Dipende da che cosa? Ma dipende dalla sapienza di chi cerca. La Cananea è simbolo di chi? Ma io direi questo prima, ma perché no? Della regina di Saba. La regina di Saba, insomma, nella storia di Salomone, no? Siamo nel primo libro di Re, la regina di Saba, figuriamoci, no? Lontana, eccetera, da Israele, ma venne a Gerusalemme per fare che cosa? Per onorare il re Salomone. Per dire, allora, questo testo che dice che certi voi, guardate, i re magi. Voi dite, ma perché, cioè, non mi state capendo? Cioè, che dice questa Cananea? Che i lontani ci arrivano prima, questo dice che... Chiaro? Questa è una lontana, è una Cananea. Ma la Cananea, sapete chi è, per esempio, un'altra, no? Cattivona, diciamo, Gezabele. Gezabele è una regina cananea. Quindi potrebbe essere Gezabele, no? È una, la moglie di Acab che fece morire il povero Naboth. Quindi, per dire, no? Ma eppure in questa terra di Cana ci sono delle Gezabele, ma ci sono anche donne sagge che riconoscono. Questo è meraviglioso. Per dire che cosa, vedete, e qui il tema dello scarto ci sta ancora. Ci sta perché? Perché il Papa Francesco ieri diceva a lì vicino a Via Massana, no? A Roma, diceva: ringraziamo Dio che ci fa essere scarto. bello questo. Il cane allo scarto viene fuori perché? Perché i cagnolini sono, no? Ai cagnolini si dà lo scarto. È lo stesso tema che noi troviamo nella storia di Lazzaro. Quando Lazzaro sta per terra e mangia lo scarto del ricco. E il cane, in quel caso di Lazzaro, fa di Lazzaro il suo cibo. Tremenda questa cosa, per la sua attualità. Sempre leggendo, oggi non so più se Corriere della Sera, ho letto 2 o 3 giornali, che ho viaggiato molto, sapete che adesso c'è tutto, ci sono i bar per i gatti. Ho visto la prima foto dei bar per i gatti, e quindi c'è tutta una cosa, ma perché no, ma quante persone vivono? Io ho sentito delle suore in Africa che dicevano che con un pasto per gatti, non ce l'abbiamo noi gatti, cioè anche chi di noi non ama un gatto, un cane, non è questo il discorso, è che non è giusto però che un uomo diventi cibo per cani, questo è Luca 16, perché in quel testo quell'uomo, Lazzaro, non ha la dignità. Non ha la dignità del cane, perché il cane leccava le sue ferite. Quindi la sua indignità, perché stava lì ferito, no? Ad aspettare qualche briciola, diventa che cosa? La crisi dell'etica. Non c'è più dignità per l'essere umano. Chi dice anche questo? Un altro testo, se ricordate, il testo del figlio prodigo. Il figlio prodigo pure era inferiore ai porci. Ora, io non dico che dobbiamo essere superiori ai porci, però almeno che si possa mangiare come i porci. Cioè, è questo il discorso, Quindi, pensate, la mattina diceva, la denuncia che fanno queste donne. Qui c'è una denuncia sociale, una denuncia economica, una denuncia legata al discorso che facciamo con gli stranieri. Per cui loro non hanno diritto, per cui noi abbiamo l'identità, noi, io parlo per i cristiani, scusate, magari ci saranno persone non cristiane qui, no? Ma i cristiani, dunque a Brescia, l'altro ieri, non so se avete sentito, è stato affisso un cartello, no? Proprio perché, avete sentito come dice? Che qui dobbiamo essere, cioè solo per i cristiani, quelli che seguono le regole cristiane, possono entrare. Ma questa è la negazione del Vangelo, è la negazione proprio lettera, ad litteram, ok? E poi quindi però questa donna è verde perché? Perché cerca, perché non dice ma questo è un profeta di un altro Dio e quindi io no, io vado a cercare i Baalim. È intelligente, la persona intelligente quando vede qualcosa di buono, al di là dell'etichetta che c'è sopra, la prende la cosa buona. Queste sono le donne. Questa donna ha visto chi è Gesù, al di là dei diaframmi che ci potessero essere tra lei e lui. L'ha visto e ha chiesto e ha ottenuto e ha insistito. Questa donna non ha avuto, diciamo così, la lezione che hanno avuto gli apostoli di Gesù quando hanno chiesto a Gesù insegnaci a pregare. E Gesù ha detto loro dovete insistere, non ce l'ha avuta la lezione, ma come dicevo prima, non ce l'ha avuta, però lei lo sapeva già. E tanto è vero che insisteva, poi le donne comunque insistono, no? Quindi, cioè, voglio dire, è istintivo, non devono andare a scuola per farlo. E questa è la cananea, la ricerca della vita. Ho una figlia malata, non mi rassegno. E c'è tanta femminilità biblica. La donna nella Bibbia è la madre, certo, ma poi è la custode della vita. È la custode, perché essere madre non è solo dare la luce. Non è quello è niente, non ti accorgi di niente. Beh, sono un po' ti accorgi, però, pensandoci. Però voglio dire, non è quello. È dopo che si diventa madri, quando si custodisce la vita. Quando tu la vuoi scavare fuori per i tuoi figli la vita e sai che tu non gliela puoi dare, tu puoi cercare qualcuno, quante volte l'impotenza è l'esperienza della maternità, vorremmo dare, no? Tutto ai nostri figli, ma poi ecco, quello che possiamo fare da donne sapienti è cercare chi li possa aiutare veramente. Questa donna fa questo, non pensa di poter lei dar vita a sua figlia, ma riconosce quel giorno è passato quest'uomo e quest'uomo adesso si deve fermare perché E questa è veramente, per me, è anche, guardate, no, davvero la sapienza, no, così la ricerca, non ci dobbiamo accontentare, la donna nella Bibbia è il simbolo della sapienza, eh? Quindi c'è tutta la tradizione sapienziale, quindi proprio la ricerca come Darash, cioè cercare, no, proprio assolutamente, poi seguire, radaf, andare dietro, adesso sto citando i termini sapienziali in ebraico, e così la donna della dracma. La donna della dracma, lo stesso, qui solo un accento vorrei fare, poi magari mi fermo, non lo so, mi sono persa un po' via, va bene? Ci stanno, eh? E magari faccio dei flash più brevi, no? Ma la dracma è il numero, no? Che conta. Questa è una cosa, Martina, non so se sicuramente Martina ce l'ha pensato, no? Non è una dracma, cioè il discorso è che lei ne aveva 10 e ne ha persa una. Il discorso, sapete qual è? È che questa donna conosce già la geometria o la matematica, anche si dice, post euclidea. Ho detto una cosa, speriamo che non ci siano matematici qua. Ma perché, cioè che cosa? Che 10 non è 1 più 1 più 1 più 1 più 1. Non so se mi spiego. 10 non è 9 più 1. Voi dite, ma che dice questa? Le teorie degli insiemi, avete studiato voi? No, una cosa del genere. Cioè, un conto è avere tutte le dracme, 10, un numero che poi simbolico, lasciamo stare, per dire la completezza. La sapienza è quella che cerca quello che manca. Non è che tu dici, vabbè, oh, io avevo 10 euro e adesso ne ho 9, e vabbè, se io ne avessi 3 sarebbe peggio. No, è uguale. O ne ho 10 o non ce li ho, non è una questione di mercato, non è una questione di numeri, mi capite? È tutta la vita, o c'è o non c'è. Il numero 10 significa questo, la concezione della vita nella Bibbia, è un'altra cosa, non è quantitativa come per noi, per cui noi diciamo la vita che cos'è? Quello di cui ho bisogno, ma no, la vita è la comunione. O c'è o non c'è, o siamo tutti e facciamo festa, o non c'è. Guardate, il capitolo 15 del Vangelo di Luca, che è l'icona di quest'anno della misericordia per i cattolici, sapete, no? Insomma, è un grande icona, è il figlio, il padre, no? Però poi c'è il buon samaritano, ma insomma, sempre Luca. Questo padre misericordioso, quando fa festa, e perché non aveva fatto mai, dato mai, per fare festa al figlio che stava da solo? Perché si può far festa quando siamo tutti. Allora, nel capitolo 15, prima ci sono 100 pecore, 99 stanno qui e una sta nel deserto, poi ci sono 10 dracme, 9 ce l'ho, una l'ho persa, che sarebbe la donna, e poi ci sono due figli, uno sta a casa e uno non c'è. Ma il problema non è la quantità, mi capite? Il problema è l'insieme. Poi ci stanno tutti, ma se no, scusate, è una parabola, no? Sono parabole in tre, ma che logica avrebbe? Allora, sentite un po', ma quale pastore che si è perso una pecora lascia le 99 per andare a cercarne una? Quale pastore, diciamo così, no, sensato, rischiava di perderne 99? Il tema è un altro, è che se non siamo tutti, il tema è quello della riconciliazione. Della riconciliazione. Non possiamo essere felici da soli. Se nella nostra città c'è chi languisce, noi non possiamo fare festa, questo è il tema. Il tema è quello della fraternità, sororità. Il tema è che o siamo insieme tutti in questa terra, e allora questa è una terra dolce, spaziosa, bella, felice, la terra promessa, oppure se ci sono gli indigenti, guardate, la comunità cristiana ha un affresco, qual è quello, no? Che nessun indigente c'era tra loro, nessun bisognoso, perché chiunque veniva, vendeva, deponeva e poi tutti veniva, ognuno secondo il proprio bisogno. Capite? È questo. Ma capite che messaggio forte? Non è che una donna si è persa una dracma, poi si è messa a cercare. Ma non è questo il discorso. Il discorso è molto più profondo. Che cosa dice? A chi sta parlando Gesù quando parla di questa donna? Intanto il linguaggio della parabola, sapete, in generale è un linguaggio sapienziale, quindi molto femminile, no? E la donna, che non c'è la madre, no, del figlio prodigo, però c'è questa donna che sta al centro. Ci sono alcuni autori che, studiando il capitolo 15 di Luca, mettono proprio al centro la donna della dracma come grande simbolo, no? Perché, appunto? Perché a chi sta parlando Gesù? ai pubblicani e ai farisei. I pubblicani stavano intorno a lui, i farisei mormoravano, dice perché no, lui sta con i pubblicani. E Gesù vuole dire ai farisei che il popolo, per essere salvato, per essere felice, per fare festa, per essere riscattato, deve reintegrarsi. Farisei e pubblicani, pensate, questo è il grande tema, che mi raccomando, se ci sono qui dei cattolici, non, quest'anno che non ci si riduca a una deduzione della misericordia, mi raccomando, il tema della misericordia è il tema della riconciliazione delle nostre città, delle nostre realtà. Ma vengo al rosso, rosso, bianco, azzurro, giallo, faccio proprio velocissima promessa, il rosso è l'emorroissa, il rosso è la contaminata, perché il sangue contamina. Il rosso è l'impurità, è il tabù. Perché? Perché dice Genesi 9, l'umanità è malvagia, c'era stato il diluvio. Dio però col diluvio, sì, vabbè, però sarà salvato Noè, va da Noè, l'arcobaleno, e poi dice, Dio promette che mai più non ci sarà il diluvio, per cui io dico che adesso il diluvio lo faremo venire noi, no? Quando si alzerà di 2 gradi, speriamo, la temperatura, il surriscaldamento, no? Saremo noi in grado di far venire un diluvio, ma nel senso che le acque si sollevino, però Dio ha promesso in Genesi 9 che mai più verrà il diluvio, d'accordo? E poi dice, che vogliamo fare? L'uomo è malvagio, c'è poco da fare, l'umanità è malvagia, e quindi che mangino pure la carne, perché invece nell'Eden, quando Dio aveva creato, aveva dato l'erba verde, l'erba aveva dato a tutti, quindi non c'erano animali carnivori, neanche l'uomo. E però Dio cede, perché la Bibbia è una storia, io dico, dei cedimenti di Dio verso l'umanità, e questo è un grande primo cedimento di Dio verso l'umanità, perché dice, mangino la carne, però con un tabù, il sangue no. Il sangue non lo possono consumare. Perché? Perché nel sangue c'è la vita. E la vita è mia. La vita è di Dio. Questo è scritto nell'alleanza con Noè, che è un'alleanza con tutta l'umanità, diciamo simbolicamente, no? Che Noè è il padre delle 3 razze umane, Sem, Yam e Yafet e Cam, secondo la Bibbia. Quindi il sangue non si può consumare. Nel sangue c'è la vita, il sangue e la donna. La donna non potrà mai essere sacerdote perché ha il sangue. Una curiosità, ma fino a un certo punto, cioè in quel mondo, perché la donna ogni mese ha 4-5 giorni, quindi è contaminata. In questi giorni la donna non deve neanche sedere, cioè se si siede su una sedia, quella sedia poi deve essere purificata, perché se tu ti siedi su quella stessa sedia, ti contamini, sangue contamina. La donna, quindi, mestruata da 12 anni, l'emorroissa, senza nome, sono 12 anni che è impura. Essendo impura, non deve avere nessun contatto con nessuno, neanche con i suppellettili, neanche toccare i piatti. Ma io ricordo che la mia nonna, una delle mie 2 nonne, non faceva la crema quando appunto diceva, ma c'è qualche, no, se c'è le cose non devi fare la crema, poi ci sono queste tradizioni, sì, che impazziva, no? Però non devi fare alcune cose, questa è proprio cultura femminile, ecco, gli uomini si sentiranno un po' fuori da questi argomenti, ma ecco, no, vabbè, ripensateci, perché sono restate ancora, ma non più adesso. Bene, allora questo, che c'era un rito di purificazione della donna dopo il parto, quanti giorni doveva stare? 40. E se nasceva una donna? Se nasceva una bambina? Il doppio, 80 giorni, pensate un po', poi allora se nasceva una figlia femmina, era una disgrazia proprio. Quindi questo è il motivo, questa donna chi è? Che dite? questa donna sciolta, l'emorroissa sciolta, senza un, così, una, oddio, quello che si mette ai cani, non mi viene il nome, un guinzaglio, cioè, quella donna deve stare separata, sapete, no? Levitico stabilisce che se per caso una donna avesse avuto rapporti sessuali, tutti e due lapidati, tutti e due messi a morte, quindi non si poteva, cioè il sangue era un tabù. Immaginate quello che fa questa donna quest'oggi. Gesù dove si trova? Allora, Gesù c'è Gairo, dopo andiamo alla figlia di Gairo, la Gairo che l'ha chiamato, no? Che è il capo della sinagoga, l'ha mandato a chiamare perché andasse a casa sua che c'era la bambina che stava morendo, che poi dopo quando arriva era già morta, ma Gesù è. Va bene? Ok? In questo frangente, che dice Marco, adesso riprendo il capitolo 5 di Marco, che dice che c'era la folla che pressava Gesù, tanto che quando poi Gesù si sentirà toccato da qualcuno e chiederà ai suoi apostoli, chi mi ha toccato? Che gli rispondono? Dice, ma signore, ma come facciamo a dire chi ti ha toccato con tutti? Questa donna che aveva fatto? Che aveva fatto andando da Gesù? Dai, aveva fatto strage, aveva contaminato tutti, perché aveva toccato tutti per poterci andare, per poter arrivare a Gesù. Addirittura dice, se per fortuna aveva avuto il ritegno del mantello, ma il mantello ha tutto un altro significato, quindi aveva toccato il mantello, se io riuscirò soltanto a toccare il mantello, quindi così avrà fatto, non lo so, ma è chiaro che avrà toccato chissà quante persone, avrà attraversato questo fiume di persone contaminandole tutte. Beh, Marco un po' la giustifica, dice, ma sai, dice, aveva speso tutto quello che aveva con i medici e non aveva avuto nessuna. Pensate chi è questa donna? Questa donna è una trasgressiva, questa donna ha violato la legge, questa donna non ha paura di niente, no? Perché sicuramente, guardate, magari qualcuno forse poteva anche riconoscerla, perché era, guardate, una donna così, con questo flusso di 12 anni, ma al di là del fatto adesso vedremo i numeri, sono simbolici probabilmente, ma intanto l'anemia poveretta se la sarà mangiata, perché 12 anni di emorragia, le bistecche non so come faceva, quante le voleva mangiare, di cavallo, no? La carne di cavallo, ma insomma, e quindi per dire, ma sicuramente lei era proprio con un lebbroso, quindi in questi anni non aveva avuto figli, perché finché c'è il marito, perché salva la moglie? La Bibbia, il marito salva la donna, perché? Perché interrompe il flusso, questa è la mentalità biblica, dandogli la fortuna della donna è che il flusso si interrompa e che nasca un figlio, è la grazia del grembo. Pensate alle matriarche, a Lia, Rachele diventò pazza quando non aveva figli, mise al muro suo marito, dicevo mi dare un figlio e io muoio, le donne lì se non avevano figli erano spacciate, quindi il flusso del sangue, questa donna non poteva neanche essere avvicinata, viveva in una maledizione, questo era il sangue, il rosso della vita, il rosso della morte, no? Il sangue mestruale è negativo perché? Perché è un sangue di perdita. Dice che non c'è la vita, dice che si perde la vita e quindi bisogna che qualcuno lo fermi questo sangue. Lei quindi perché fa tutto questo? Perché la legge la condanna a morte, ancora una volta la legge la condannata a morte, ma anche no? Il coraggio che ha questa donna nei confronti di Gesù è la sua fede, tanto quello che poi Gesù la elogia per la sua fede. Gesù elogia per la sua fede una donna trasgressiva, pazza dal punto di vista della legge, per fare le cose che fa. Guardate che era la sensibilità non era come quella nostra, Cioè corpo e anima nel mondo biblico non sono disgiunti, noi vediamo le cose morali o spirituali, quelle fisiche le distinguiamo, ma il mondo biblico non le distingue, quindi immaginate portare questo sangue cosa fosse. Allora, perché questo rosso è così importante ed è un crocevia? Perché si collega al bianco della figlia di Gairo, la coloro di bianco questa ragazzina, perché? Perché il bianco è la somma di tutti i colori, nel bianco ci sono tutti, quindi c'è la potenzialità della vita, 12 anni sono gli anni dell'emorragia della donna, quindi adulta, e 12 anni sono, cioè la donna anziana, diciamo, va, e la donna adulta, meglio, e la donna che ancora che si affaccia sulla, perché? Perché 12 anni è l'anno, diciamo, bar mitzvah delle donne, delle ragazze. Le ragazze nel mondo ebraico a 12 anni diventano adulte, è il menarca, diciamo, e quindi vengono sposate. Quindi questa donna, questa bambina che dice che sul Leopardi diceva, no, come il passaggio, com'è che diceva Leopardi? No, la, oh, non mi ricordo, no, come si diceva, di Silvia, no? La soglia di gioventù illimitare, brava, illimitare di gioventù salivi, ecco, questa bambina sale il limitare, dice, non è una bambina, per noi sarebbe una bambina forse ancora oggi a 12 anni, no? Ma loro erano già da marito, cioè 12 anni basta, adesso si sposano perché sono adulte. E quindi, però, che cosa c'è? In questo bianco, tutti i possibili colori, ci vuole uno sposo. Lo sposo che dà la vita, dà il futuro alla donna, questa bambina, ma lo sposo non c'è. Lo sposo che dà la vita non c'è. E quindi questa bambina, bisogna leggere nel senso metaforico, no? Cioè questa bambina, quindi purtroppo, nel momento in cui deve nascere come donna, e come moglie, quindi come sposa, muore, va a morire. C'è uno snaturamento, c'è una mostruosità. Questa è Israele. Israele sono 12 anni, 12 tribù, 12 anni, che non ha figli. Non ha neanche, non ha il tocco del marito, perché appunto sennò si fermerebbe questo sangue, mi raccomando, è una metafora, E allora chi ha interrotto il sangue? Io voglio articolarle queste due. È stato il Signore, sposo di lei. Il mantello è un simbolo sponsale. Ezechiele 16 dovete leggere. Io gettai il mio mantello sopra di lei, la liberai dal sangue, la ripulì dal sangue. Quindi Gesù è metaforicamente lo sposo di questa di Israele, che nella figlia di Gairo, Gairo è il capo della sinagoga, quindi Israele, la sinagoga, Israele, il popolo della sinagoga, che era destinato a morire, perché questi 12 anni erano la fine, invece che l'inizio, ritrova attraverso, sì, diciamo, il sangue dello sposo, dell'amore dello sposo, che poi sarà la croce. Nella simbologia, il sangue, tutti i simboli hanno due facce, una negativa e una positiva. Il sangue mestruale è negativo, il sangue invece del sacrificio, volendo leggere come la lettera agli ebrei, legge la croce, l'atto d'amore di Gesù, è positivo. A questa morte che c'è in questo sangue che si perde, deve soccorrere, diciamo, che cosa? Un sangue di vita, un dono di vita. L'amore di Gesù è forte, no? Come la morte, l'amore che è forte come la morte. E quindi trasforma la morte in vita. Questa donna ridiventa la bambina, la dodicenne, che quindi adesso potrà avere un colore di Maria, perché il bianco è un colore della di Maria, un colore, no, mariano. Finisco con l'azzurro e il giallo. L'azzurro per me è un altro colore di Maria. L'azzurro nella simbologia è il colore della guerra, vuol dire che è un colore freddo, è il colore della guerra perché? Perché Maria nel Magnificat dice, ha rovesciato, è un canto bellico, è un inno bellico il Magnificat, è un inno di guerra. Altro che docile Maria, Maria dice, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato i fiumi. Maria è una combattente proprio, nel senso, naturalmente l'arma è il suo figlio, è la sua, è il suo dire sì, è la sua essere vile, essere l'alleata di Dio, essere la serva del Signore, cioè mettere tutta se stessa, il suo corpo per fare questa rivoluzione. E perché la suocera di Pietro è vestita di azzurro, senza nome ma con l'azzurro? Perché lei è la prima diacona dei Vangeli. E siccome diacona e dule, serva e diacona, io preferisco alleata e diacona, vabbè, comunque vabbè lo stesso, sono due identificazioni che Gesù fa di se stesso, servo e diacono. Chi tra voi, no? Io sono tra voi come colui che serve, o diaconon. C'è un fatto incontrovertibile che Gesù cerca di spiegare ai suoi apostoli, ma non ci riesce. È uno scacco matto per Gesù, almeno finché, prima di risorgere, dopo magari forse ci sarà riuscito. Però c'è un fatto che nei Vangeli soggetti, il soggetto grammaticalmente, o sintaticamente meglio, del verbo diaconeo sono Gesù e le donne, mai gli apostoli. Sei troppo stanca adesso, l'ho detto troppe cose, capite però? Questa suocera, no, sta finendo, questa suocera di Pietro è la prima diacona, perché Gesù l'ha presa per mano, l'ha alzata, è il verbo, no? È il verbo della resurrezione. Quindi questi colori sono tutti legati fra loro e quindi lei può servire adesso, può servire. Quindi il servizio che cos'è? È dare quello che hai ricevuto. Il servizio è l'atto di gratuità, è l'atto d'amore che passa attraverso quel servo che è il Signore. E quindi lei, no, all'inizio del Vangelo ha già ricevuto per prima, no, questa. Quindi l'azzurro, che è un altro colore di Maria, però è il colore che a me abbacina, che mi piace tantissimo, è il giallo. Brava, come hai fatto a saperlo?
L'avevo annunciato anche prima.
Ah, mannaggia, mi sono, come dire, però è il giallo per me. Intanto, vabbè, le due monetine, o comunque, no, uno o due, vabbè, ma la vedova, no, che mette tutto. Questa è. Nel Vangelo di Luca c'è un confronto. Prima ci sono gli scribi, i dottori della legge, alla fine dei 20, e poi all'inizio del capitolo 21 la vedova con l'obo che offre tutto quello che ha, no? E Gesù dice, però voglio dire, c'è un proprio, questa, perché è giallo? Perché è oro il colore di questa donna? Perché l'oro è il metallo di Dio e il giallo quindi è il colore di Dio. Lei ha il colore di Dio. Perché questa donna dove sta? Sta nel luogo di Dio, cioè nel Tempio. Il Tempio è la casa di Dio, sacra. La donna emorroista non ci poteva andare, in questa, naturalmente, in questa, ma lei che sta vedova ci va, no? Ci sta nel Tempio. Ma che cosa fa rifulgere questo giallo? Il paragone con i dottori della legge, con quelli che hanno l'autorità di stare nel Tempio, no? Loro stanno nel Tempio, ma qual è la differenza tra una nel rapporto con Dio? I dottori che fanno? Si compiacciono di essere salutati nelle piazze, di avere i primi seggi nelle sinagoghe, poi Luca dirà spogliano le case delle vedove. Mamma mia, è puramente casuale, causale, è proprio letterale poi, spogliano le case delle vedove, fanno di Dio un mestiere. E quante volte davvero spogliano anche le casse delle vedove? Magari le vedove stesse, sono generose, però ci devi far pensare, mamma mia. Certe volte uno legge i Vangeli e dice, ma si sente come una candid camera. Veramente colpisce, no? Invece lei va, lei è una macchia di soli. E questo giallo, no, che è perfetta, questa è la perfezione. Cioè, lei sa che in quel tesoro c'è il suo cuore, c'è la sua vita. Là dove sarà il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore. Quindi lei ha due monetine, se ce ne aveva 10, è uguale. Questo, tutto quello che ha, dove lo mette? Là dove tutto esiste. Quindi lei, non è tanto la generosità, No, Gesù dice tutto quello che ha lei ci mette, cioè tutto sta lì, perché lì c'è Dio, nel tesoro del Tempio. Questa è una cosa meravigliosa, perché ci fa vedere tutti i poveri del mondo, no? Come folle dentro ai nostri templi o alle nostre chiese, anche se non ci sono magari, però noi ci dobbiamo pensare, cioè quando appunto, quando nessuno è così povero da non poter portare la sua vita dentro, c'è posto per tutti, perché non ci sono, come dire, no? Dei requisiti per poterci andare, semplicemente che, come dire, no? Che venire e portare la propria vita, e queste due monetine poi chissà che cosa diventano, no? Quando è quel rapporto con Dio, che cos'è? Quando Lui proprio, no? È il mio tesoro e non appunto la manipolazione che si possa fare di Lui sfruttando delle situazioni di arbitrio, diciamo così, e di abuso. Ce l'ho fatta.